Ma passiamo adesso alla puntata di oggi. Due giorni fa, due sere fa per l'esattezza, le luci del teatro Harrison si sono accese per una nuova edizione del Festival di Sanremo e Sedna non voleva essere da meno, ma non preoccupatevi, non parliamo di Baudo o Hunsinger, ma parliamo dei suoni dell'universo. Stelle, pianeti, galassie, nebulose, ammassi stellari fanno quindi da cornice all'inedito appuntamento di Sedna con la musica dell'universo. E ovviamente abbiamo un critico di eccezione con cui ci colleghiamo telefonicamente subito dopo la sigla dell'inedito Festival Astrale. Ascoltiamola. Il suono che ha aperto l'inedito Festival delle Stelle di Sedna è il segnale radio proveniente dalla Pulsar che si trova al centro della nebulosa del Granchio, distante circa 7000 anni luce dalla Terra. Esploriamo i suoni dell'universo, ritmi, fischi, mormorii con un ospite di eccezione, la professoressa Margherita Hack. Buongiorno professoressa.
Buongiorno.
Buongiorno e ben atterrata su Sedna, anche se insieme a noi è subito pronta a decollare per captare le onde sonore causate dalle vibrazioni naturali dei corpi astrali. Parlavamo quindi prima di fischi, mormorii, ritmi e rombi. Professoressa, apriamo quindi con lei una sorta di viaggio di esplorazione dell'universo, dello spazio, del cosmo proprio attraverso i suoni che producono appunto questi corpi celesti. E ascoltiamo per poi commentare con lei il suono delle aurore su Ganimede. Professoressa, una sorta di fruscio, e questo è la voce delle aurore di Ganimede, il più grande dei satelliti del pianeta Giove. Un commento a caldo di questo suono appena ascoltato?
Beh, più che suoni sono rumori, fischi, come dentro il nostro sole, tutti i corpi celesti emettono dei rumori, cioè in altre parole emettono delle onde radio. Se noi fossimo nello spazio non sentiremmo nulla perché il suono non si propaga nel vuoto. Noi le riceviamo con strumenti analoghi ai radioricevitori, quelli che ci permettono di misurare le onde radio provenienti da corpi celesti.
E che riconducono la frequenza di questi suoni entro lo spettro acustico umano.
Dell'orecchio umano.
Ecco, sì. I suoni che abbiamo appena ascoltato, appunto la voce dell'aurore di Ganimede, sono stati captati dagli strumenti della sonda Galileo che hanno registrato delle onde plasma generate dalle aurore.
Questo Galileo è una sonda che è andata nei dintorni di Giove a studiare sia Giove che tutto lo sciame dei suoi satelliti.
Ecco, a proposito di Galileo, ma poi per ampliare appunto il discorso, professoressa, gli antichi greci credevano che i pianeti e le stelle fossero racchiusi in sfere di cristallo che durante la loro rotazione nei cieli producevano quella che veniva chiamata la musica delle stelle.
Soltanto sì, molti solo che la musica loro non la sentivano.
Ecco, infatti abbiamo dovuto attendere i primi decenni del Novecento e gli astronomi hanno scoperto che effettivamente le stelle generano dei suoni.
Beh, non c'è niente di strano perché i corpi celesti emettono tutto lo spettro elettromagnetico, cioè cos'è lo spettro elettromagnetico? Sono le radiazioni che vanno dai raggi gamma, raggi X, le più corte, su fino alla luce, che sono quelle a cui è sensibile il nostro occhio, e poi ancora più su alle onde più lunghe, che sono le onde radio. E naturalmente tutte queste varie onde vengono misurate con mezzi diversi, i raggi gamma, raggi X, che sono quelli poi con cui si fanno anche le radiografie, con certi strumenti, la luce con i telescopi, le onde radio con i radiotelescopi. Ma hanno tutte la stessa natura, solo la lunghezza d'onda e cambia.
Anche lei prima, professoressa, diceva che le canzoni stellari non possono essere ascoltate direttamente, se non altro dalle orecchie di noi uomini, ma gli astronomi possono rilevarle grazie all'astrosismologia.
L'astrosismologia è qualcos'altro, diciamo, permette di vedere certe oscillazioni che avvengono alla superficie del Sole, delle stelle, e che indicano appunto qualcosa d'analogo a terremoti, cioè quello che succede nell'interno della stella.
A proposito di stella, adesso diamo spazio alla voce di una stella gigante. Ascoltiamola insieme. suoni ultrabassi che abbiamo appena ascoltato sono quelli prodotti dalla stella Xi-Ia. Xi è la lettera dell'alfabeto greco che identifica la stella, H-Y-A è la sigla che indica la costellazione dell'Idra. Professoressa, questa è una stella gigante?
È una stella molto più grossa del Sole e che probabilmente avrà una fine molto più drammatica di quella del Sole.
Che cosa contraddistingue una stella gigante? Perché viene classificata come tale?
Perché è molto più grande del Sole, ha un diametro che può essere anche 100-200 volte quello del Sole. Le stelle hanno diverse masse, diversi diametri, si può andare dalle più piccole che hanno una massa un decimo di quella del Sole e un raggio poco più di 10 volte quello della Terra, fino a stelle che hanno massa anche 10-20 volte quella del Sole e raggi 200-300 volte, anche 1000 volte quello del Sole.
Per un astronomo suppongo che una stella sia bella proprio perché ha qualcosa da raccontare. Lei, professoressa, fin dalla tesi di laurea ha iniziato a studiare, ad indagare le stelle.
Ma le stelle se noi sono oggetti fisici e dall'analisi della loro luce o delle altre radiazioni, appunto raggi gamma, raggi X, ultravioletto, infrarosso, onde radio, cerchiamo di capire qual è la loro natura, cioè qual è la loro temperatura, la loro densità, quali sono le fonti dell'energia che le fanno brillare, e cioè delle reazioni nucleari che avvengono nel loro interno, come queste reazioni nucleari modificano la struttura della stella col passare del tempo e quindi come si può ricostruire la vita di una stella.
Ecco, appunto, le stelle producono vibrazioni naturali che sono di fatto onde sonore come fanno altri strumenti musicali. Continuiamo questo viaggio nello spazio alla scoperta e alla ricerca di altri suoni, quindi di altri corpi che proiettano la propria voce. Diamo voce all'eco delle Leonidi. Quasi un sibilo, questo era lo sciame meteorico delle Leonidi che è al suo massimo nel mese di novembre.
E noi percepiamo come suoni i nostri strumenti.
Appunto, questo suono è stato registrato in un momento di intensa attività dello sciame delle Leonidi ed è il segnale radio riflesso dalla scia delle meteore distorto dai venti prima che poi disperdano le particelle generate dal passaggio del frammento caduto dal cosmo. Che tipo di corpi, di che tipo di astri sono le meteore?
Le meteore sono celle minuscole. Quando una cometa nella sua orbita perde sempre del materiale che seguita a orbitare sulla stessa orbita della cometa. Tutte le volte l'orbita incrocia l'orbita della Terra si incontra una gran quantità di detto pulviscolo e questo pulviscolo penetrando nell'atmosfera a gran velocità dà luogo al fenomeno delle stelle cadenti, cioè noi si vede le strisciate luminose che in realtà sono dovute al fatto che la particella penetrando a gran velocità nell'atmosfera la riscalda, la eccita e l'atmosfera, le molecole dell'atmosfera danno luogo a quella strisciata luminosa.
Un fenomeno circoscritto soltanto alla notte di San Silvestro oppure no?
No, ci sono diverse epoche dell'anno in cui c'è un massimo. Uno famoso è quello del 10 agosto, la notte
infatti,
San Lorenzo
sì,
che
sì.
In realtà non è più il massimo il 10 ma il 12 proprio a causa delle perturbazioni alle orbite dovute dalla presenza degli altri pianeti e poi c'è quell'altro in novembre, però quello d'agosto forse è più famoso perché d'agosto la gente sta più volentieri fuori anche a notte fonda e quindi le osserva più facilmente che in novembre.
E continuiamo la nostra carrellata nel vero senso della parola di stelle con la categoria pulsar. Ascoltato ascoltato da una delle pulsar più veloci, il primo suono di questa colonna sonora, alla pulsar che si trova nella nebulosa Vela. Ma cosa sono le pulsar?
Le pulsar sono ciò che resta dell'esplosione di una grande stella che appare come viene chiamata una supernova, cioè una stella molto più grossa del Sole, arriva alla fine della sua vita con una colossale esplosione, e in questa esplosione dà luogo a tutta una serie di reazioni nucleari che formano tutti gli elementi presenti nell'universo, quegli elementi di cui siamo fatti anche noi.
Cioè quando una stella quindi esaurisce il suo combustibile nucleare...
Sì, lo sparpaglia, è una vera e propria bomba nucleare, però al centro della stella ecco si forma un oggetto estremamente denso che è appunto una stella di neutroni. Neutroni perché i componenti dell'atomo, cioè protoni e elettroni, a quelle enormi pressioni e densità vengono conficcati insieme a formare delle particelle che si chiamano neutroni. Ora, le stelle di neutroni hanno dei fortissimi campi magnetici e tutte le volte che uno dei poli magnetici è rivolto verso la Terra, cioè verso l'osservatore, noi riceviamo un impulso radio dovuto al fatto che gli elettroni muovendosi nel campo magnetico della stella di neutroni, cioè della pulsar, danno luogo a questa emissione. Quindi la stella ruotando fa sì che noi riceviamo degli impulsi a distanze date dal periodo di rotazione, che nel caso della pulsar mi pare sia un poco più di 3 centesimi di secondo. Quindi ogni 3 centesimi di secondo noi riceviamo un impulso e quindi un segnale radio.
E ancora ecco che diamo voce e spazio all'ultimo dei contributi musicali.
Noi siamo figli delle stelle.
Questa è la canzone di Alan Sorrenti, una canzone del 1977 che ha dato anche poi il titolo all'album di Alan Sorrenti, Siamo figli delle stelle. Ecco. Professoressa, non poteva essere che lei la persona più adatta a cui rivolgere questa domanda. Siamo o non siamo figli
infatti,
delle stelle?
In un certo senso siamo figli delle stelle, perché come dicevo prima, queste grandi stelle alla fine della loro vita esplodono e sparpagliano nello spazio tutta i risultati delle reazioni nucleari che sono avvenute nel loro interno. Nel corso di queste reazioni nucleari creano tutti gli elementi, dall'idrogeno fino all'uranio, cioè tutti gli elementi che noi conosciamo sulla Terra e di cui siamo fatti noi. È l'unico luogo in cui possono essersi formati tutti questi elementi. Quindi veramente il calcio delle nostre ossa, il ferro del nostro sangue, sono tutti elementi che sono stati formati dentro le stelle e che poi hanno dato luogo alla formazione di altre stelle, alla formazione di pianeti, e su pianeti, quando ci sono le condizioni adatte, si è sviluppata la vita. Quindi noi siamo fatti di materiale costruito dalle supernove.
Perfetto, professore Sack, la ringraziamo ancora. Prego. Per essere stata protagonista insieme ai suoni dello spazio di questa puntata di Che fine ha fatto Sedna. Le auguriamo un buon proseguimento di giornata.
Grazie, buongiorno, arrivederci.